proseguiamo un po' il nostro cammino. Mi dispiace, come dire, che questo è un sabato un po' strampalato tra la neve e robe varie, per cui siamo un po' meno del solito, perché il tema di oggi, la questione messa in gioco, è forse una di quelle decisive rispetto alla riflessione che andiamo facendo alla ricerca di un corpo per la parola cristiani, chiese, mondo, no? Stiamo tentando di riflettere un po' su questa questione della Chiesa, no? E lo facciamo un po' con lo stile proprio, ecco, lo facciamo un po' con lo stile proprio della lezione, che non è mai quello semplicemente di un approfondimento culturale, così. Però, diciamo, ci sono alcuni nuclei che sono anche quelli poi che fanno problema anche a livello di mediazione culturale, storica e così via, che non possono essere in qualche modo evitati, no? E richiamo un po' il percorso, così magari ci riorientiamo, no? E la prima riflessione, che era quella sul testo dell'Esodo, era sul tema memoria e identità, no? Cioè ci si fa popolo intorno, o ci si sente legati gli uni agli altri, poi farsi popolo è un risultato ulteriore, ma in qualche modo ci si sente legati con coloro con cui si hanno delle memorie condivise di un'esperienza particolare, no? La memoria dell'Esodo fa di Israele un popolo, e noi in qualche modo siamo saremmo teoricamente interpellati dalla Chiesa come l'esperienza della memoria di un'identità comune, di un'esperienza forte comune, no? E bisognerebbe un po' capire qual è questa esperienza forte comune, però. Scusate, era Giosuè, non Esodo, ho sbagliato io. Era il testo di Giosuè, ricordate, l'assemblea di Sichem. E poi il secondo passo era il testo di Atti sulla questione dell'attesa, no? Cioè, da una parte si rimane uniti intorno a qualche cosa che si ricorda di aver vissuto insieme, dall'altra si è connessi se si è in attesa di qualche cosa, se si ha un progetto comune, no? Possiamo aver passato delle cose importanti insieme, tipo abbiamo fatto il liceo insieme o le scuole superiori insieme, poi la vita diventa complicata, rimane importante, ci rimane dentro un legame con quelle persone lì, rimangono sempre delle persone un po' speciali. Però poi dopo, se non hai più niente a che fare, non hai più interessi comuni, non hai più progetti comuni, un po' inevitabilmente ti perdi, no? Allora la duplice dimensione del rimanere legati intorno a un'esperienza condivisa data dalla memoria e intorno a una progettualità comune, no? E il terzo era però da questa struttura così antropologica, umana, che vale per tutte le esperienze umane, per cui siamo appunto legati ad altri, ci sentiamo vicini ad altri, eccetera. Uno dei dati caratteristici propri dell'esperienza della Chiesa è che l'origine a cui si guarda indietro è un'origine particolare, qui si era il testo dell'Esodo, quello dell'agnello in cui sangue si era segnate le porte degli israeliani in Egitto, degli ebrei in Egitto. All'origine l'evento comune non è un evento che abbiamo condiviso noi, ma è il sacrificio dono di Cristo, no? È questa esperienza di un agnello immolato, no? Qualcosa che viene ricevuto, che non è semplicemente la nostra esperienza, no? Quindi che è un inizio qualificante che in qualche modo ci segna, ci arricchisce, ma anche diventa una strana esperienza. Pensate al film Il Concerto, che molti di voi credo hanno visto, il sacrificio della donna di Lea, no? la violinista, che è in qualche modo all'origine poi della riconvocazione, è anche un po' un misto di sensi di colpa, di parole non dette, cioè ci va una botta di bellezza per riuscire a dirsi una serie di cose e uscire dal groviglio anche dei sensi di colpa, perché quando all'origine c'è un sacrificio ed un dono c'è sempre anche un po' un peso, o rischia di esserci sempre anche un po' un peso. E la volta scorsa, l'ultima, abbiamo ragionato sul testo di Prima Corinzi, perché la domanda che sorge spontanea è: ok, allora nell'esperienza umana si è legati da una memoria condivisa e da progetti condivisi, va bene, Nel caso dell'esperienza cristiana, lo specifico è che la memoria condivisa è quella di un sacrificio dono, di qualcosa che non abbiamo deciso noi, no? Che ci è stato dato e la cui esperienza facciamo nel ricevere il battesimo, cioè nel ricevere qualche cosa che non è il frutto della nostra scelta. Ma la domanda a quel punto diventa, ok, ma come si fa? No? Cioè, concretamente, come si fa a rimanere legati intorno a un sacrificio dono, no? A qualche cosa che non abbiamo ricevuto, che non abbiamo, scusate, scelto, no? Che abbiamo ricevuto. E da questo punto di vista la questione comincia a diventare più interessante, perché poi la nostra esperienza non è tanto quella dell'origine, no? Cioè di come è andata che ci siamo ritrovati insieme, ma è quella della vita quotidiana, dello starci dentro e del dover decidere in qualche modo in che modo ci stiamo dentro, no? Come riusciamo. E allora il testo di Prima Corinzi dell'altra volta, ricordate sulla questione della profezia, era il testo che lavorava molto sui temi della parola come edificazione, no? Cioè in qualche modo la Chiesa si caratterizza per le parole scambiate, la parola di Dio scambiata e le nostre parole scambiate, no? Proprio lì nell'esempio del concerto si vedeva bene, no? Questa vicenda ognuno se la teneva per sé, no? Il bassista, quello che suona il contrabbasso grande e grosso, il maestro, ognuno se la teneva per sé e li faceva diventare pazzi, no? Era un'angoscia. Nel momento in cui la ragazza che non sapeva niente della vera storia, e la donna che aveva cresciuto la ragazza, eccetera, ognuno nel silenzio, questo li faceva veramente stare male, no? E quando la parola comincia a circolare, quando cominciano a dirsi delle cose, fino al momento del concerto in cui quasi senza parole si raccontano la pienezza della storia, tutto questo diventa un elemento positivo, no? Questo era un po' il ragionamento di Prima Corinti, no? La parola, la profezia come parola scambiata, come parola. In Prima Corinzi si insisteva molto dicendo la questione non è il dono delle lingue, cioè che uno sia un gran figo a parlare, no? Ma la questione è di una profezia, cioè di qualcosa che sia comprensibile, no? Che sia dall'altro accoglibile, riconoscibile, no? Deve essere una parola dotata di senso, no? E l'altra volta dicevo, questo elemento è troppo sottovalutato nella nostra esperienza ecclesiale, no? I due poli, no? L'origine, che non è una scelta, che non è la questione di dire ok, io appartengo a questo club che è la Chiesa, mentre quell'altro appartiene a un altro club, io decido di appartenerci, tu non decidi di appartenerci, ma è il fatto che si sta nella Chiesa in quanto si riconosce, si fa l'esperienza di aver ricevuto un dono che viene da un sacrificio, con tutta la complessità che questo significa, no? E tutta l'ambiguità che questo procura nel nostro rapportarsi alla Chiesa, no? D'aspettarci sempre di più di quello che riusciamo ad avere, l'avere delle attese a volte un po' infantili di mondi felici, eccetera, eccetera. Quindi l'ambiguità che riconoscere che quello lì non è semplicemente il club del golf in cui ci mettiamo a tavolino, decidiamo le regole, chi sta nelle regole è dentro, chi non sta nelle regole è fuori, e ognuno è libero di stare dentro, stare fuori come gli pare, no? Ma è un altro livello, questo è il primo polo, quello dell'origine, e l'altro polo è proprio quello che dicevo adesso, la parola scambiata, cioè la consistenza del nostro legame, la consistenza del legame della Chiesa non è che ci vogliamo bene, che siamo amici, che ci conosciamo, no. Tutte queste cose possono esserci e se ci sono rendono migliore la nostra qualità umana di rapporto, ma va benissimo, cioè figurarsi, meno male, ma come dire, sono un effetto secondario, no? La qualità del nostro stare nella Chiesa e dunque anche del nostro sentirci nella Chiesa, del nostro dire ci appartengo o non ci appartengo, o del nostro sentirci in qualche modo valorizzati a casa nostra, autorizzati, eccetera, non sta né in quello che facciamo, che è un po' l'illusione odierna, no? Uno sta nella Chiesa e fa delle cose, se è un animatore, un catechista o qualcosa del genere, allora si sente partecipante, se no, boh, sì, va messa la domenica, però, no? Allora, non sta né nel fare delle cose, né nella, appunto, nella libera scelta o nella mancanza di ambiguità, ma sta nella qualità di una parola scambiata, che nel suo caso minimo è quello della parola di Dio scambiata, e che è garantita, diciamo, per legge, nel senso che è la parola annunciata nella liturgia, quindi è scambiata di per sé, no? Bene, male, con le omelie che la commentano bene, con le omelie che la commentano male, tutto quello che volete, ma di per sé questo scambio di parole è proprio strutturale, no? Non può non accadere, al minimo nell'Eucaristia. Ora, il nostro problema è che in genere non andiamo molto oltre questo minimo, non so come dire, investiamo su molte altre cose, ma sul far crescere questo minimo, la parola di Dio scambiata e la parola di Dio scambiata tra di noi, e le nostre parole scambiate tra di noi, questo non cresce tanto, no? La logica della profezia di cui parlava Paolo non è usata come criterio generale. Mi sono un po' spiegato o vi ho ulteriormente confuso le idee? Cioè, il percorso è più chiaro, no? Il nodo a cui arriviamo adesso, quest'oggi, che appunto si intitola Tra struttura e martirio, e si tratta del capitolo 6 degli Atti, è un nodo che è inutile che ci raccontiamo storie, un nodo doloroso, no? Che è quello della istituzione, della struttura. Cioè, tutto questo, poiché accade nella storia e non solo nei cuori, nelle menti, nel desiderio, in cielo, ma accade nella realtà, si dà una struttura e si è dato una struttura, no? Che nel corso dei tempi ha preso forme, istituzioni, gerarchie, di più, di meno, eccetera, eccetera, no? E anche ha subito progressive riforme, no? Perché questo aspetto istituzionale è, da una parte, inevitabile, dall'altra è l'incarnazione di quelle idee di prima, cioè non basta pensarle quelle cose lì, bisogna in qualche modo dargli un corpo, una carne, e questo è il suo valore. E dall'altra parte però è anche la fatica che le carni fanno a stare dietro allo spirito, alla mente, al desiderio, no? Cioè l'opacità che a volte la carne, il corpo mette, no? Ma il corpo è anche la verificazione, no? Noi sappiamo bene che noi ci abbiamo tante idee che vanno benissimo, poi dopo certe volte il nostro corpo ci ferma, no? Ci viene un accidente di ulcera che ti tocca star fermo perché ti hai rifatto tante idee e devi pigliarle in un altro modo, no? Perché il nostro corpo non è solo il luogo di espressione delle cose che crediamo, che siamo, per cui, che ne so, il mezzo con cui noi facciamo la carità, eccetera, eccetera, ma è anche il viceversa, il luogo che ci insegna qualche cosa, no? Che dice al nostro spirito che stiamo pensando esagerato, che ci siamo imbarcati in un delirio d'onnipotenza, e il nostro corpo, con una certa durezza, in genere l'operazione che fa è che ci ferma. Cioè il nostro corpo normalmente fa un'esperienza, cioè ci insegna al negativo, no? Raramente ci insegna al positivo. La nostra mente, le nostre idee, le nostre scelte corrono, no? E poi dopo il nostro corpo ci dice fermo lì, no? E allora tu sei costretto a ripensare una serie di cose, no? Pensate nei rapporti sessuali tra le persone che si vogliono bene, no? È esattamente la stessa questione, i corpi smascherano molto, no? Per cui ci sono desideri o pensieri o realtà che uno teoricamente è molto convinto, no? E dopo ci sono anche delle cose che non funzionano, no? Uno dei problemi più diffusi oggi è questo, no? Che nel passaggio tra la teoria e la quotidianità di corpi che non sono sempre perfetti, sempre televisivi, sempre funzionanti al 100%, ma che sono i corpi veri, normali, che hanno pregi e limiti, in genere lì rischia spesso, in molte storie, di crearsi un dramma, no? Una fatica, perché lì non menti, no? C'hai un luogo. Perché insisto su questo? Perché noi abbiamo molto spesso l'idea, filosoficamente si dice monofisita della struttura, cioè la struttura deve esprimere delle idee, è vero, ci sono i principi delle logiche e la struttura in quanto corpo di queste logiche dovrebbe esprimerle e servirle. Ma anche per il contrario, la struttura ha alcune leggi sue, alcune pesantezze, come un corpo, che insegnano le idee, che ridimensionano, che danno, per esempio, per dirla in modo assolutamente banale, se io decido da solo faccio prima, perché mi dico, sei d'accordo? Sì, e vado avanti. Se dobbiamo decidere già in 5 e ci mettiamo comunque un quarto d'ora di più, perché dobbiamo parlarci, non solo, ma bisogna anche che, per esempio, se io ho, come ho, un carattere un po' violento, esplosivo, e gli altri 4 sono timidi, non solo gli chiedo, cosa ne pensate? Va bene, non ci avete nessuna obiezione, ok, no? Facciamo così. Ma devo anche dargli un po' il tempo di dire quello che pensano, e anche se dicono solo mezza frase, dire, no, ma è timido, dice solo mezza frase, ma in realtà quella mezza frase vuol dire... Allora, da questo punto di vista, ad esempio, la struttura ci insegna un tempo che non è il mio tempo. La struttura impedisce in modo non moralista il narcisismo. Cioè, mi impedisce di essere narcisista non per scelta, ma per necessità. Non perché io sono molto buono e non sono narcisista, ma perché se sto dentro una struttura non posso esserlo. Riesco un po' a... Allora, questo qua è il nodo, no? Il nodo grosso. Dalle idee al corpo che queste idee hanno nella Chiesa, dalla nostra memoria condivisa, dalla nostra progettualità comune al corpo, ma al corpo istituzionale, ma anche dal corpo istituzionale ci fa ricapire meglio, ricomprendere, riposizionare in modo non narcisista le idee. Ok? Allora, il testo che ho scelto per questa cosa, secondo me ha già una buona tensione, nel senso che è fatto un po' di due parti, e le due parti sono un po' riassunte nel titolo, tra struttura e martirio, cioè l'organizzazione di un corpo corrisponde immediatamente a qualcuno che ci lascia le penne, non è senza costi, i corpi sono sempre costosi. Partorire un corpo porta anche un costo, un dolore, no? Una morte reale o figurata, e la morte del narcisismo, cioè dell'essere totalmente autoreferenziali, no? E tra l'altro questo è uno dei motivi per cui le strutture ci fanno problema. Le strutture sono molto limitate, hanno un casino di limiti loro, vanno continuamente stimolate ad essere meglio. Ma non ci sarà mai la struttura perfetta, ma non perché le strutture sono tutte imperfette, ma perché tutti noi vorremmo essere il re. E nella misura in cui una struttura ti pone in una situazione in cui non sei il re, già ti sta sulle scatole, cioè trovi già che non va bene, molto banalmente, no? Ok, dice così: in quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i 12 convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra di voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola. Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Stefano, intanto, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Allora, alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli della Cilicia e dell'Asia, si alzarono a discutere con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Allora istigarono alcuni perché dicessero: lo abbiamo udito pronunciare parole blasfeme contro Mosè e contro Dio. E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi gli piombarono addosso, lo catturarono e lo condussero davanti al Sinedrio. Presentarono quindi falsi testimoni che dissero: «Costui non fa che parlare contro questo luogo santo e contro la legge. Lo abbiamo infatti udito dichiarare che Gesù, questo Nazareno, distruggerà questo luogo e sovvertirà le usanze che Mosè ci ha tramandato». E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il suo volto come quello di un angelo. Questo testo, come dire, è già abbastanza lungo così ed è un intero capitolo, ma di per sé andrebbe letto anche il quinto e il settimo. Dopo dico perché il quinto, ma il settimo contiene tutto il discorso di Stefano, il dibattito davanti al Sinedrio tra lui e coloro che lo accusano, e poi si conclude con quel testo famoso che leggo, sono gli ultimi versetti del capitolo 7, che dice così: «All'udire queste cose erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: "Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio". Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori dalla città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. E lapidavano Stefano che pregava e diceva: "Signore Gesù, accogli il mio spirito". Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: "Signore, non imputare loro questo peccato". Detto questo, morì. Questa è la conclusione del capitolo 7, che conosciamo abbastanza tutti, e in mezzo c'è il lungo discorso, il dibattito tra Stefano e Sinedrio, ma a me interessava focalizzare l'attenzione su questo e poi sui versetti finali del capitolo 7. Cominciamo dall'inizio però. Allora, in quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono. C'è un conflitto. Il capitolo 5, perché dicevo che andrebbe letto insieme, il capitolo 5 racconta l'episodio di Anania e Saffira, quelli che di fronte alla proposta di mettere tutto in comune cercano di fregare gli apostoli e mettono solo una parte dei beni dicendo che è tutto, e muoiono stecchiti per la loro menzogna immediatamente, no? Ed è il primo esempio del conflitto, no? E poi c'è l'aumento del conflitto, e cioè l'incarcerazione di Pietro e degli apostoli, che poi vengono scarcerati. E poi ancora, in quei giorni aumentava il numero dei discepoli e quelli di lingua greca mormoravano. Intanto, come dire, vi farei notare che noi della comunità delle origini ricordiamo sempre i versetti in mezzo, no? La parola di Dio si diffondeva, il numero dei discepoli cresceva, avevano tutto in comune, eccetera, e ci dimentichiamo che tra un versetto e l'altro c'è un sacco di pasticcio, no? di fatica, di conflitto, no? Il conflitto è strutturale nella storia, non c'è modo che non ci sia. Abbiamo ragionato abbastanza lungo, no? Sulla violenza, i temi legati alla violenza, abbiamo ragionato su Caino e Abele, eccetera, per avere ormai una certa familiarità con questa idea, no? Il conflitto dipende dal fatto che ciascuno di noi ha una vocazione da primogenito inguaribile, cioè che ognuno di noi ha se stesso come riferimento e non riesce mai a uscire da questa faccenda, e che la ferita narcisistica che tutti noi riceviamo tra gli 0 e i 3 anni, per cui cominciamo a scoprire di non essere il centro del mondo, e che non è vero che se ci copriamo gli occhi non ci vedono, no? O per fare l'esperimento di Piaget, che se io ho un fratello non è vero che mio fratello non ha nessuno, perché mio fratello ha me, cioè la misura in cui scopriamo di essere relativi a qualcun altro, una parzialità del mondo, la reazione è il conflitto. Poco, tanto, perché solo la Trinità è fatta di tre che sono uno, nel senso di tre così capaci di vivere la differenza e la relazione, la loro reciproca relatività come comunione da essere uno solo. Riesco un po' a farvi vedere la questione. Questa questione del conflitto strutturale non è la condizione propria della comunità, ma è la condizione per cui la comunità nasce, per regolare il conflitto, per rendere il conflitto positivo e propositivo, una forza e non una distruzione. E per questo tutte le forme di comunità sono un problema. Ma perché il problema è all'origine del mettersi insieme, non è l'effetto del mettersi insieme. Il mettersi insieme è la cura, non la malattia. Poi certo uno dice, ah beh, mi sono rotto le scatole di questa situazione dove tutti litigano, dove ognuno ha le sue idee, dove non è possibile andare d'accordo, vado sul monte, sto da solo. Certo, non ho più conflitti, nel senso che divento radicalmente autoreferenziale, perché l'esperienza che tutti facciamo è che la comunità ideale non esiste, compreso con quelli a cui ci vogliamo molto bene, no? La situazione in cui non c'è mai conflitto non esiste, no? Poi si può dilazionare un po' di più, farla succedere più avanti, farla succedere prima, no? Ma ribadisco, noi dovremmo un po' riflettere su questa cosa. Il conflitto non è l'effetto della situazione istituzionale o comunitaria, ma è all'origine di quella situazione. E da questo punto di vista, ad esempio, secondo me sarebbe interessante provare a fare la rilettura con cuore un po' libero di alcune leggi della Chiesa, ad esempio, no? Su cui si dice sono leggi che sanciscono un'esclusione, per esempio, no? Se non è il contrario, se non c'è una esclusione che la legge smaschera in qualche modo, no? E che anzi, poiché è smascherata dalla legge, ci fa sentire un po' meglio, perché ce la possiamo prendere con la legge invece che con noi, per cui uno se sente più giusto lui. Bisognerebbe ragionare un po', però diciamo questa è la logica. Aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono, cioè i greci si sentono diversi da quelli di lingua ebraica e cominciano a brontolare, perfetto. Perché nell'assistenza quotidiana, la questione è esattamente questa, è la quotidianità. Una quotidianità condivisa provoca conflitto. Se stiamo abbastanza lontani riusciamo a essere più sereni. E giustamente dunque l'esperienza umana è di imparare faticosamente la misura di vicinanze e distanze nelle relazioni, anche in quelle a cui vogliamo più bene, perché vicinanze e distanze sono a tanti piani, a tanti livelli, no? Questa roba qua, tra l'altro, la sapienza cristiana nei secoli l'ha chiamata castità, che è proprio la misura delle vicinanze e delle distanze, no? Poi è stata letta in termini puramente sessuali, eccetera, ma non è quello il problema della castità è la capacità di misura, l'ha indicata come una virtù, perché è la capacità di ottimizzare il nostro essere esposti agli altri senza massimizzare il conflitto, ed è una difficile arte. Esposto come Gesù, al punto che con le braccia larghe sulla croce gli viene ancora squarciato il petto, più esposto di così non si può, resisteva solo Gesù. Noi non possiamo mai essere totalmente esposti. Nella quotidianità, appunto, è il problema, no? Su cui si misura. Se siamo vicini, si vede. Allora, in genere, ad esempio, sono più arrabbiati con la comunità ecclesiale quelli che vi partecipano, perché vivono una quotidianità. Allora, i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero, e qui è interessante perché in poche righe abbiamo due polarità, quelli di lingua greca e quelli di lingua ebraica, i dodici e i discepoli. Cioè c'è una comunità già molto differenziata, per essere che non sono ancora passati un anno dalla morte del Signore, no? c'è già una differenziazione molto forte, no? Perché questa è l'altra esperienza strutturale, il conflitto e la differenziazione. In particolare la differenziazione tra i 12 e i discepoli è una differenziazione interessante per la questione strutturale della Chiesa, no? Ci torno subito dopo, ma diciamo la cosa su cui vorrei richiamarvi è: la comunità non è una comunità di uguali nel senso di indistinti, anche questo è un'illusione, no? Noi non siamo mai uguali nel senso di indistinti, perché ognuno di noi è assolutamente unico. E dunque la differenziazione è un altro elemento come il conflitto strutturale. L'altro che mi sta di fronte è comunque diverso da me e ha dei raggruppamenti diversi dai miei raggruppamenti, ha delle affinità con alcuni e non con altri e così via. Che cosa dicono i 12? Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate 7 uomini, eccetera, eccetera, noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola. Qui c'è un nodo molto grosso. La prima lettura ci farebbe dire: vabbè, cioè, ci sono le cose spirituali, la preghiera, la parola di Dio, l'annuncio della parola, che spettano i 12. E poi c'è lo sporco lavoro di manovalanza, servire alle mense, eccetera, che spetta ai discepoli. E così la Chiesa si è strutturata con i vescovi, poi i preti in relazione ai vescovi, che fanno il lavoro spirituale, e poi invece i laici, la gente normale, che fa la bieca manovalanza, costruendo una contrapposizione in qualche modo. Il problema è che, come dire, che questa cosa qua che viene detta dai 12 è tutta falsa. Dei 7 che vengono nominati, Stefano subito, immediatamente dopo, e Filippo poco dopo, hanno 2 grandi ruoli di annuncio della parola di Dio. Non servono affatto le messe. Filippo incontra l'Etiope, gli annuncia, e Stefano fa tutto quel discorso che occupa un intero capitolo di annuncio della parola di Dio, col cavolo che serve a tavola, no? E sono proprio prima loro che gli altri, che i 12, a fare un lavoro di annuncio, noi diremmo oggi, no? Di testimonianza. Non solo, ma di per sé. A contrapposizione, per esempio, Paolo testimonierà, e sarà molto duro nelle lettere, che bisogna lavorare con le proprie mani, che bisogna vivere del proprio lavoro, che non c'è contrapposizione, eccetera, eccetera, no? Dunque, che cosa si sta cercando di dire qua? Come, cosa viene fuori, no? Qual è la logica che ci sta dietro, no? Sono le 4:15, quindi dico il risultato finale, no? In qualche modo quello che qui si dice è, primo, che non c'è una contrapposizione, no? Ma che c'è appunto una differenziazione, e la differenziazione viene qua spiegata in relazione alla parola, alla preghiera, al servizio delle messe, perché quello è il problema. Ma poi dopo succedono delle altre cose, e quindi Stefano piuttosto che Filippo, se c'è bisogno, si occupano della parola di Dio. Non è quello il problema, cioè non è un dato esclusivo, è una differenziazione di fronte a un problema reale. La mormorazione nasce circa le mense, allora si dice: ok, voi fate caso a sta cosa qua, no? E di volta in volta la differenziazione da un certo punto di vista si rifà intorno ai problemi. Contemporaneamente la situazione dei 12 è un po' diversa, sono i testimoni della risurrezione, ed è chiaro che sono loro che si configurano come il riferimento, ma il riferimento in termini di cura della comunità. Anche loro non è che si occupano solo dell'interno, però il loro dovere primo è aver cura della comunità, che la comunità cresca e si mantenga, perché sono i testimoni della risurrezione, hanno una specie di supervisione che deve sorvegliare le dinamiche interne, ma non è una differenziazione di cose da fare, tantomeno di annuncio, preghiera e lavoro concreto. La suddivisione è in relazione ai problemi, e poi i 12 hanno una supervisione. Da questo punto di vista bisognerebbe un po' interrogarci su come funzionano oggi le nostre comunità, no? No, finisco prima. Allora scelsero, piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero, no? A tutto il gruppo, cioè la proposta deve funzionare per i discepoli e per i dodici, non sono i dodici che decidono, no? Deve funzionare per tutto il gruppo. La proposta gli piace, scelgono sette uomini, li presentarono agli apostoli e dopo aver pregato imposero loro le mani. Vedete che c'è un ruolo degli apostoli a cui vengono presentati i sette scelti, no? È come se la comunità avesse una sua autonomia, che vive, si organizza, fa, sceglie, e gli apostoli hanno una supervisione e gli apostoli impongono le mani. Qui, dietro questo gesto dell'imporre le mani, c'è tutto un problema molto grosso, che è quella che noi chiamiamo qui in automatico l'istituzione del diaconato. L'imposizione delle mani è il gesto proprio dell'ordinazione, al punto che nel caso, allora, nasce nella Bibbia l'imposizione delle mani come l'invocazione di discesa per lo Spirito. A un certo punto, quando si vuole distinguere l'ordinazione dei presbiteri dalla discesa dello Spirito nel battesimo, eccetera, eccetera, si cambiano tutti i gesti propri della imposizione dello Spirito, che non sono più l'imposizione delle mani. Per esempio, nella cresima si introduce lo schiaffetto, no? E l'imposizione delle mani resta nel gesto di consacrazione durante l'Eucaristia e nell'ordinazione sacerdotale, perché si vuole man mano, in relazione ai problemi nell'istituzione, si crea una struttura gerarchica e si vuole riservare questo gesto dell'imposizione al livello più alto della struttura gerarchica, che è quello legato direttamente agli apostoli. Vaticano II reintroduce il gesto dell'imposizione delle mani in molte cose, perché lo collega di nuovo alla discesa dello Spirito come dato generico, e perché tenta di spezzare questa logica piramidale, no? Quindi rimette questa idea. Non solo, ma Vaticano II reintroduce il diaconato permanente, cioè la possibilità che esistano degli uomini, anche sposati, ordinati diaconi, che rimangono diaconi, che non come grado per diventare poi sacerdoti, come era invalso nella prassi prima di Vaticano II. C'erano ancora i diaconi, ma era un grado temporaneo, si rimaneva, come si può ancora accadere, si rimane diaconi per più o meno un anno, due anni, e poi si diviene ordinati sacerdoti. Vaticano II riprende l'idea originaria e ristruttura l'idea dicendo: ci sono tre gradi del sacerdozio, che sono l'episcopato, il presbiterato, i preti, e il diaconato. Il diaconato, in qualche modo, non si capisce benissimo in Vaticano II se è l'ultimo grado dell'ordinazione, il più basso, o il più alto grado della laicità. Cioè tende a essere un luogo di confine, però dal punto di vista giuridico i diaconi, anche i diaconi permanenti, fanno parte dell'ordine, e questo è molto importante, cioè sono collegati all'idea dell'ordine. Cosa voglio dire con tutto questo discorso tecnico? Dovremmo ripensare un po' come funzionano le nostre comunità da questo punto di vista, no? La comunità nasce come regolazione e custode della conflittualità. La comunità come istituzione, cioè la sua organizzazione, per reggere la conflittualità, e in particolare un ruolo di supervisione, di custodia della comunione, ce l'hanno gli apostoli e i loro successori. Perfetto. Ma gli altri, i discepoli, non hanno un dovere, una necessità di essere riconosciuti dagli apostoli. Fanno le loro cose. E gli apostoli intervengono in maniera negativa a fermare ciò che non è legittimo, basta. Non hanno bisogno di autorizzazione, anche se il dialogo è costante. E i diaconi finiscono per assumere esattamente questo ruolo visibile, di essere coloro che fanno, che vanno, che vengono, che si trovano nelle situazioni concrete con Filippo con l'Etiope, Stefano con questi che lo accusano, eccetera, e dicono, fanno, decidono, scelgono. Le nostre comunità rimangono tutto sommato molto apostolocentriche, cioè nella concretezza il prete sta lì ed è un po' il padrone della comunità, e noi stessi gli chiediamo, no? L'autorizzazione, il diritto, eccetera, no? Quindi ci nutriamo reciprocamente questo ruolo, no? Senza vivere invece la nostra esperienza di battezzati che non hanno bisogno di autorizzazione alcuna, e il cui far parte della comunità significa far parte di una circolazione di parola e accettare la sfida di un'istituzione che mette un limite al mio narcisismo, di un'istituzione che si pone di fronte a me come l'esperienza concreta e visibile di un altro. Riesco un po' a spiegarmi? Rimaniamo tutti ragazzini che hanno bisogno dell'autorizzazione paterna e che dunque cercano di tirare l'istituzione dalla propria parte, no? E invece di essere interlocutori adulti di un'istituzione che rappresenta la frustrazione del mio narcisismo. Esempio, se i vescovi dicono una cosa, che ne so, contro la pena di morte, tutti quelli che sono contro la pena di morte dicono: ah, ha fatto bene la Chiesa a parlare, è giusto, perché è uno scandalo la pena di morte. Tutti quelli che sono a favore della pena di morte dicono: ma perché la Chiesa deve mettere becco nelle leggi di uno Stato? Gli Stati devono fare quello che vogliono, decidono come gli pare, in fondo che diritto c'ha la Chiesa, e nessuno dice la cosa che sarebbe da dire, e cioè che quale istanza questo pronunciamento sta salvaguardando? Che cosa mi dice che io non avevo ancora pensato? A me ad esempio interessa di più quando i vescovi dicono qualcosa che io non, con cui io non sono d'accordo, perché lì mi dicono che c'è qualcosa da pensare che forse io non avevo ancora pensato. Riesco un po' a spiegarmi? Sì o no? Ah, vabbè.
Allora presupponi però che dicono giusto, con quella frase
lì. Non lo so se dicono giusto. No, il problema non è che dicano giusto o sbagliato, forse sbagliano anche, ma la loro funzione è proprio di mettersi di fronte a me e dire un'altra cosa, cioè l'istituzione deve dire un'altra cosa. Poi magari questo mi convince ancora di più di quello che pensavo io, non so come dirti, però mi fa vedere l'altro punto di vista, no? Mi costringe a non ascoltare solo il mio punto di vista, no? E infatti, per esempio, il magistero della Chiesa nella tradizione tridentina, non Vaticano II, cioè 1500 erotti, nemmeno di fronte al magistero infallibile c'è vincolo di coscienza, cioè anche nel caso di magistero infallibile, se io proprio ho fatto di tutto quanto stava in me per capire la posizione della Chiesa, per crederla, ho provato a crederla, ho cercato di convincermi, ho fatto proprio tutto, c'è tutto un elenco di cose che devo fare, e alla fine in coscienza non me la sento di crederla, si dice che io per legge di foro interno sono autorizzato a non crederla, ma mi viene richiesto semplicemente di non dirlo ad altri per non causare scandalo. Cioè, me lo devo tenere per me nel caso di magistero infallibile, eh? Cioè nel caso più alto di magistero. Però persino in quel caso lì, la possibilità che io, avendo fatto tutto quanto la mia testa mi dice per tenere conto delle ragioni, per capire, per qua, per là, se proprio non riesco a convincermi, ho addirittura il diritto di continuare a pensarla in un altro modo. Cioè, pensate come noi consideriamo al contrario il magistero. Cioè, ci incavoliamo di brutto tutte le volte che dicono qualcosa che non ci piace, in compenso non conosciamo niente di prima mano, o quasi niente. Leggiamo sui giornali, eccetera. Non facciamo nessun esame di coscienza, nel senso forte di questo termine, cioè un esame pacato, approfondito, anche colto, e se serve facendoci aiutare, di qual è l'istanza che quel pronunciamento prende in considerazione, eccetera, no? Ci incavoliamo e basta, e poi diciamo: ah, allora io non sono più nella Chiesa perché non sono d'accordo. No, il mio diritto di non essere d'accordo è salvaguardato, ma io devo fare tutta l'operazione di tenere conto di che cosa l'altro di fronte di me dice. Esattamente come nell'esperienza di coppia, no? Quando uno c'ha 15 anni e si innamora del poster dell'attore fighissimo, è fantastico, perché quello sta zitto, sta appeso a un muro, non ha nessuna opinione, non so come dire. Ma gli amori reali hanno questo, che l'altro di fronte a te, per quanto amato e per quanto ti ami, rimane un'alterità. cioè rimane con la sua libertà, con le sue idee, con la sua sensibilità e dunque molto materialmente, cioè semplicemente col suo esserci, ti costringe a tenere sempre conto di un altro punto di vista. E l'istituzione è esattamente questo, è l'altro di fronte a noi. Sì, sto facendo un po' tardi. E poi si dice meraviglioso, e la parola di Dio si diffondeva, il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente, anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Cioè c'è questo versetto bello che viene spesso citato, tutto meraviglioso, peccato che prima si racconta delle mormorazioni e dopo di un martirio, cioè come dire, ma di che stiamo a parlare? Perché effettivamente è così, cioè la comunità cresce in mezzo a queste tribolazioni, no? Alle tribolazioni degli uomini e alle consolazioni di Dio, dice, si dice in un altro passo, no? E poi è carino perché appunto Stefano, appena stato scelto per occuparsi delle messe di quelli di lingua greca, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo, cioè molto più di un apostolo, fa tutt'altro. E allora alcuni cominciano a discutere con Stefano, ma non riescono a resistere alla sapienza e allo spirito con cui parlava. Lui fa delle cose e chi lo vuole danneggiare parla con lui, discute con lui. Allora qui si stabilisce un criterio fondamentale dell'esperienza della comunità, perché se un corpo reale, la comunità, perché se un corpo reale, prima di discutere fa, cioè il nostro problema non sono quelli che a parole ci dicono che non sono d'accordo con noi, ma il nostro problema è che i nostri segni e i prodigi non si vedono. E su questo nel corso della storia ci siamo confusi tanto, tante volte, ci siamo più preoccupati di rintuzzare le parole che non di essere dei luoghi... E tutte le volte che la Chiesa si incasina un po' da questo punto di vista come istituzione, se la piglia più in teoria che nella pratica, la devozione popolare fa risorgere apparizioni, guarigioni, miracoli, eccetera, che sono un po' strane cose, ma come dire, è come se la sensibilità popolare cercasse luoghi di segni e prodigi, non nel senso di cose straordinarie, ma di qualcosa che si veda, che si tocchi, che sia un fatto, no? E poi lo cerca come sa cercarlo, come culturalmente si cerca, come mediaticamente si cerca, cioè in modi strampalati e spesso non carini. Però il problema non è questo, il problema è che cosa la fede dei semplici sta, è l'altro dell'istituzione, che cosa gli sta dicendo? Gli sta dicendo che più che di 7 incontri di catechesi, 8 incontri in preparazione al matrimonio, 14 in preparazione al battesimo, 7 di post battesimo, 15, abbiamo bisogno di luoghi dove la salvezza si veda, si sperimenti, e se non ce l'abbiamo nell'ordinario forse ce li inventiamo tra virgolette nello straordinario. Riesco un po' a spiegarmi? Se guardate gli ultimi 3 secoli ad esempio, a ogni punta bassa della Chiesa, di un'esperienza povera, corrisponde una moltiplicazione delle apparizioni, dei miracoli e delle strane cose, no? Veramente, c'è proprio la corrispondenza perfetta. Lo abbiamo udito pronunciare parole blasfeme, lo conducono davanti al Sinedrio. È esattamente la configurazione di Stefano e Gesù. È la stessa accusa che viene fatta a Gesù, ha bestemmiato, ed è la stessa procedura, Gesù viene portato davanti al Sinedrio. Qui ci viene detto che Stefano si è conformato a Cristo. E dico solo più una parola e poi chiudo su quei versetti finali del capitolo 7, sulla faccenda di Saulo, che sarà Paolo, no? Voi sapete tutti che Paolo, c'è tutta una questione perché è considerato un apostolo, ma non è stato testimone della risurrezione, perché ci è arrivato dopo. E allora da un certo punto di vista la successione apostolica viene stabilita attraverso l'apparizione sulla via di Damasco, del risorto, eccetera, eccetera. ma, ed è sicuramente un elemento, ma secondo me l'altro elemento è anche qui, no? Non è casuale che ci viene detto che Saulo è testimone del primo martirio. C'è una duplice esperienza di successione. Il passaggio del testimone avviene da una parte per in via diretta a Gesù che appare a Saulo, ma in via diretta attraverso la Chiesa. Il passaggio del testimone è negli occhi di Saulo che vedono il primo martirio, perché vedono colui che è conformato a Cristo muore come Cristo. E c'è un senso forte, ancora una volta, fuori di straordinario, no? Ci piace pensare che tutto è avvenuto nell'apparizione a Damasco, perché così è avvenuto a Paolo, a noi non è avvenuto, Gesù non c'è mai apparso e via, cioè siamo tranquilli, no? Non so come dire, cioè crea uno straordinario per cui va benissimo, una cosa super figa, ma non ci riguarda. In realtà la via ordinaria è questa qua, no? Coloro che sono conformati a Cristo diventano la testimonianza della resurrezione del Cristo per coloro che assistono al loro martirio. E il martirio non è necessariamente la morte per lapidazione, grazie a Dio oggi usa un po' meno, ce la potremo risparmiare, speriamo. Ma il martirio è per esempio il martirio di fronte all'istituzione, no? L'esercizio costante dell'istituzione come altro da sé, il rigore e l'ascesi che è necessario per non chiamarsi mai fuori e non smettere mai di essere intelligenti, non essere appiccicati contro, rimanere l'altro dell'istituzione, non stare in una comunità come in una cuccia calda che mi tiene in piedi perché non sto per stare in piedi da solo, e non stare fuori dalla comunità. Rimanere in questa ascesi, in questo martirio, che è rimanere di fronte alla comunità, considerandolo ogni volta come l'altro, che richiede un martirio, appunto. Sì? Onestamente non so se c'è una ragione specifica qui in questo testo. No, diciamo che in realtà, come dire, le polemiche vengono molto dopo, no? A questo livello la differenziazione è forte, ma non è giuridica, ok? Pochi versetti prima, pochi capitoli prima, quando si fa la descrizione della comunità, si dice erano uniti intorno a spezzare il pane, eccetera. Qui non si dice, di per sé io credo che dipenda semplicemente dal fatto che lo spezzare del pane e la proclamazione della parola non hanno ancora preso una configurazione giuridica per cui sono pienamente distinguibili o come atti diversi, eccetera. E noi rischiamo un po' di leggerla alla luce delle conclusioni giuridiche del luogo dove siamo noi, per cui solo i preti possono consacrare, mentre la parola la possiamo proclamare tutti. Lo leggiamo, diciamo, con una logica posteriori. In realtà, ancora nel III secolo, la distinzione era complicata, no? Era considerato un atto unitario, quello dell'annuncio della parola e dello spezzare del pane, era un unico atto, primo. E secondo, noi, a causa della storia, giustamente, abbiamo definito quell'atto come un atto quasi sacrale, cioè distinto dagli altri, che inizia a un certo punto e finisce a un certo punto, che è un atto puntuale. Di per sé in questa fase ancora l'atto puntuale non c'è, no? Paolo fa ancora la polemica sul rapporto tra la cena e la cena del Signore, perché erano ancora mescolate come gesto sul modello ebraico. Cioè non c'è ancora una distinzione giuridica di un atto di tipo liturgico in senso tecnico, no? C'è il gesto liturgico in senso teologico, no? La centralità dello spezzare del pane, della parola e della comunità che si ritrova intorno a questo, ma non c'è ancora in senso tecnico-giuridico una distinzione di questo atto, quindi tantomeno su chi poteva consacrare o no, no? Cioè, o addirittura sull'atto di consacrazione, non c'è. Diciamo, per tutti i primi secoli è molto chiaro che la ripetizione della narrazione della notte in cui fu tradito, eccetera, va ripetuta. Che questo sia vissuto come un gesto di consacrazione non è ancora detto nei primi secoli, solo molto dopo si configurerà. E diciamo, tutte queste configurazioni più giuridiche, eccetera, eccetera, nascono in relazione ad abusi. Cioè, non è che noi diciamo, ah, che bello quando non era niente regolamentato. No, quando non era niente regolamentato ha cominciato a funzionare piuttosto male. C'erano una serie di abusi, quelli che cita Paolo, i primi, che i ricchi mangiavano un casino e poi andavano a fianco ai poveri che avevano saltato la cena perché non c'avevano niente, e tutti facevano la stessa mensa del Signore come se fossero uguali, mentre uno era ubriaco e l'altro era affamato, no? E Paolo dice, ma che cavolo, ma siamo mica matti, no? Quindi gli abusi da questo in poi sono molti, e a causa degli abusi l'istituzione comincia a definire giuridicamente alcune questioni, no? E poi forse ha esagerato in giuridismo, va bene, però... Sì.
A proposito del diaconato permanente,
sì.
Diciamo, la cosa difficile è proprio che, la sua missione è proprio di abitare questo difficile equilibrio, questa tensione che c'è nel diaconato permanente, di essere da una parte un super laico, diciamo, e dall'altra il primo grado.
Mm.
Cioè, però è complesso, mi pare che oggi a 50 anni dal Vaticano II, che l'ha reintrodotto appunto riprendendo alcune cose della Chiesa dei primi secoli, in realtà secondo me c'è ancora tantissimo da fare su questo.
Sì, sì, anche perché non si è più fatto niente in realtà negli ultimi 30 anni, cioè dopo i primi 20 di reintroduzione non si è più pensata a questa cosa, eccetera, e ha subito di fatto una clericalizzazione. Oggi i diaconi permanenti nella media, con tutte le dovute eccezioni individuali, ma diciamo come figura media, sono dei vice preti di serie B, però, perché non possono consacrare, cioè sono stati attirati nell'orbita del sacerdozio in senso sacrale. Di per sé Vaticano II restituisce il diaconato permanente perché ritiene che non ci sia un consenso sufficiente per riformare il ministero, e lo fa come provocazione per riformare il ministero, cioè per attirare i preti nell'orbita laicale. Invece, poiché questa riforma è incompiuta, è successo esattamente l'opposto, cioè il diaconato, così come gli operatori pastorali, i catechisti, eccetera, eccetera, nei fatti sono diventati un po' meno laici e un po' più clericalizzati, no? Cioè hanno giocato una complicità con l'istituzione invece che un'alterità con l'istituzione, no? E quindi di per sé l'esperimento del diaconato permanente, almeno per come è adesso, e al di là del grandissimo lavoro che molti diaconi permanenti come singoli fanno, ma l'esperimento in sé dal punto di vista ecclesiale, almeno per come è adesso, è un esperimento fallito. Se ci si rimette mano, bisognerà, diciamo, rimetterci mano in modo molto forte. Dietro c'era la questione che è stata, su cui sono stati fatti i sondaggi al Concilio, ma veramente non c'era la possibilità, secondo me, di trovare un accordo, o almeno così ha valutato Paolo VI, che era quello di reintrodurre di togliere l'obbligo di celibato per il sacerdozio. E la reintroduzione del diaconato permanente come diaconato di uomini sposati voleva essere il primo grado per cambiare un po' la mentalità e rendere più plausibile l'idea di un sacerdozio sposato. Poi invece in realtà il percorso non...
Ma ha detto che i diaconi sono
preparati. Sì, sì, no, ma sì, in parte è assolutamente vero, cioè le strutture di formazione dei diaconi permanenti, ad esempio, sono tanto peggiori laddove avvengono in situazioni, in diocesi o realtà locali che sono molto, molto clericali, e quindi li formano in modo clericale. No, no, ma hai perfettamente ragione, sì, sì. Però diciamo anche teologicamente, anche in modo teorico, ad esempio, i teologi non si sono applicati su questa questione qua. È un po' come la questione del laicato. Si è cominciato a dire, vabbè, ma se tutti siamo popolo di Dio non serve più riflettere sul laicato, è ottimo risultato, così la questione si è semplicemente clericalizzata del tutto, non so come dire, no? Si è creato un laicato che è più clericale del clero. Invece la riflessione sul laicato va fatta, anche se siamo tutti popolo di Dio, non in termini di contrapposizione, ma di percorso di una diversità, cioè del dire io sono qui e tu sei qui, abbiamo dei ruoli diversi e stiamo l'uno di fronte all'altro, no? Però insomma, magari se vi vengono delle altre domande in specifico su questa cosa, si potrà riparlarne.